se il giardino è un ambiente decorato da piante e fiori armoniosamente composti, dove è piacevole indugiare anche solo per il fatto di stare bene quando vi si è immersi, allora il paesaggio spontaneo è pieno di giardini invisibili. Antonio Perazzi.
E Antonio Perazzi, architetto paesaggista, nonché botanico, scrittore, già autore de Il Paradiso è un giardino selvatico, è in linea con noi per raccontare il suo manifesto botanico. Bentornato, architetto Perazzi, al Giardino Segreto.
Grazie, buongiorno.
Per trovare i giardini invisibili di Antonio Perazzi può essere sufficiente guardarsi intorno in città, ma perfino sul vialetto, diciamo, di casa nostra, oppure trovarli nel libello manifesto da poco pubblicato da UTET, dal titolo proprio I Giardini Invisibili, un manifesto botanico. Ha avuto questa urgenza Antonio Perazzi?
Sì, io penso che sia venuto il momento anche di dare qualità proprio al vivere i giardini, non solo farli sembrare belli a tutti i costi e poi magari sentirsi a disagio al loro interno. Quando ero bambino sono sempre rimasto colpito da questa espressione, no? Tutti prima o poi ci siamo trovati davanti a un bel bosco, una bella prateria o qualcosa che comunque era particolarmente di qualità, spontaneo, però sto parlando di ambienti spontanei, e aver detto è così bello che sembra un giardino. Ma invece secondo me bisognerebbe dire il contrario, bisognerebbe essere in grado di fare dei giardini così belli da sembrare una natura spontanea, no? Quando è generosamente bella indipendentemente dal voler sembrare qualche cosa, perché è una cosa gratuita, perché la natura da sola è in grado di passare un messaggio positivo e basta delle volte.
Una natura che poi è quasi sempre generosa, basta lasciarla correre.
Assolutamente, la dimostrazione è stata proprio quando eravamo nel lockdown, è stata una primavera bellissima, ci sono state fioriture particolarmente esagerate, poi ci sono stati tanti frutti, è stato un anno molto generoso, quindi forse abbiamo solo bisogno di capire che non vogliamo pretendere troppo e dobbiamo cogliere quello che ci viene. La natura da sola già fa tanto, noi forse dobbiamo più assecondarla che sconvolgerla.
Quindi, non so, meno pavimentazioni, vialetti, strutture architettoniche e più natura lasciata andare, per così dire.
Assolutamente, io sarei felice di poter vedere nelle nostre città dei luoghi, dei parchi pubblici in cui c'è l'erba alta, i rami magari degli alberi possono cadere e rimanere in terra con le foglie, e allora a quel punto forse vedremo davvero la biodiversità di cui tanto parliamo, ma in maniera astratta, non facciamo nulla per assecondarla. Invece basterebbe far quello, costerebbe anche meno e forse le persone sarebbero anche più contente e più rispettose nei confronti della natura.
Tutto questo succede nel suo giardino, nel giardino dell'architetto paesaggista, nonché botanico e scrittore Antonio Perazzi in Toscana Piuca, tutto questo succede?
Sì, sì, io ho avuto la fortuna di iniziare a fare il mio lavoro contemporaneamente a ricevere da mio nonno una porzione del potere di famiglia che era incolto e allora ho risposto molto semplicemente all'equazione del non avere soldi, non vivere sempre lì perché io ho sempre abitato a Milano e quindi fare un giardino che fosse a mia dimensione anche di manutenzione. Perché l'economia del giardino non si misura tanto in soldi quanto nell'energia che noi gli dedichiamo, però quell'energia che è quella che serve a fare il giardino è una condizione imprescindibile, no?
Chissà quanta energia poi ha trovato nel suo giardino, evidentemente.
Tantissima, anzi, pensi che per esempio io una delle prime cose che mi sono messo a fare proprio perché ero un po' stanco di quel tempo dedicato nel weekend al giardino per poi dopo lasciarlo in ordine e andare via e tornarmene la domenica sera a Milano, ho iniziato per esempio a ottimizzare il taglio dell'erba e invece che tagliare tutto e fare poi delle bordure di fiore ho lasciato formare più possibile le piante spontanee che ho reso belle, più decorative, lasciando come delle specie di isole, di praterie. Questo ha ridotto la manutenzione del giardino del 60%, quindi questo significa che io tagliandola due volte l'anno ho delle ricchissime fioriture che non devo irrigare, tra l'altro non devo concimare, non devo fare niente e è un giardino che mi chiede meno tempo. Nel giardino dobbiamo un po' fare quello, dobbiamo dare quel tanto di ordine che però serve a renderlo comprensibile ma allo stesso tempo lo lascia esprimere per se stesso, no? Quindi se è una prateria ha un percorso stretto che mi rende possibile frequentarlo, fruire di quello spazio, basta per disegnare lo spazio invece che tagliare tutto e fare il pratino all'inglese. Poi che dire, il pratino all'inglese è bellissimo, ma forse non siamo tutti calciatori, dal giardino non ci aspettiamo di dover per forza avere un prato perfetto su cui la palla rotola perfettamente, no?
Dal giardino ognuno si aspetta un po', insomma, ciò che vuole, ma un'altra frase mi ha colpito del suo libro. Il giardino per me rappresenta il punto di contatto con un universo parallelo dentro cui siamo immersi. Qui le
Sì.
piante fanno viaggiare, eh?
Sì, perché io penso che adesso siamo a un bivio. Abbiamo capito che proteggere la biodiversità, essere tutti ambientalisti, è un esercizio di coerenza storica anche, però lo continuiamo a fare stando all'esterno di questo mondo, no? Come se fossimo osservatori di qualche cosa che abbiamo davanti. Invece, per essere ambientalisti bisogna essere dentro la natura, bisogna occuparsene. Per essere giardinieri bisogna avere un giardino di cui occuparsene. Se si vuole avere un giardino, bisogna essere giardinieri. Quindi l'unico, secondo me, o almeno una buona partenza per cambiare questa equazione di astrazione del proteggere l'ambiente ma non fare nulla per farlo veramente è farne parte, decidere di farne parte, essere parte di quel mondo selvatico che ci dà tanto buon umore e che ci restituisce anche in un certo senso qualità all'ambiente, perché le piante per esempio sono l'apparato immunitario dell'ambiente. Se noi le trattiamo male, le tagliamo, come ci possiamo aspettare che questo ambiente migliori?
E quindi un giardino selvatico, spontaneo il più possibile, lasciato correre, diciamo così, è in grado di farci sentire dentro natura molto di più di un giardino formale disegnato.
Assolutamente, anche perché il giardino spontaneo sa meglio di noi quando è la stagione giusta per andare in letargo e aspettare che poi arrivi l'acqua, piuttosto che viceversa, sa che in un anno in cui fa particolarmente caldo, particolarmente freddo, non bisogna azzardare di fiorire prima o di fruttificare troppo o di crescere troppo. Perché, ripeto, le piante sono degli organismi molto più esperti di noi e più antichi di noi, in grado di capire come adattarsi a un mondo che cambia di continuo, no? I cambiamenti climatici in un certo senso ci sono sempre stati. Invece noi che siamo delle povere scimmie tropicali nude, tra l'altro non abbiamo neanche una pellicetta che ci protegga, siamo i primi vulnerabili di fronte a tutto questo. Dobbiamo convincerci, dobbiamo imparare a, per dare qualità al nostro vivere, a ritrovare quel mondo selvatico che viceversa adesso forse non riconosciamo più anche per via di tutta questa tecnologia che ci astrae anche dalle percezioni quotidiane, no? È il momento di lasciare un attimo il telefonino e di guardare la natura.
E la natura, e questo tipo di natura può essere tranquillamente portata anche in città.
Questo momento è un momento molto prezioso, non solo come ispirazione, ma proprio come qualità proprio dell'ambiente urbano. E se questa natura noi la impariamo a secondare, non solo risparmiamo, ma diamo veramente la possibilità alla natura di esprimersi con molto più equilibrio. Gli alberi non vanno potati, anzi, io rimango molto colpito da questo grande desiderio di piantare tanti alberi in città, che è sacrosanto, in un periodo in cui però il territorio italiano non è mai stato così ricco di foreste dal 1700 in avanti. Quindi, in buona sostanza, bisogna essere più lucidi quando si mettono gli alberi. Bisogna anche capire che gli alberi hanno dei tempi molto lunghi, hanno bisogno di molto spazio e quindi se pianto degli alberi in un ambiente urbano, ma le loro radici, l'acqua che gli arriva alle radici perché è una superficie magari impermeabile, non gli arriva correttamente, sto facendo qualcosa di sbagliato. Allora perché non assecondare questi alberi che nascono spontaneamente? Quanti alberi nascono spontaneamente in una città? Tantissimi. Pensi che addirittura la maggiore biodiversità che noi abbiamo sul territorio è in un ambiente periurbano piuttosto che in aperta campagna. Ma in un ambiente urbano dove noi andremo a vivere sempre di più nei prossimi anni, bisogna che la natura sia in grado di esprimersi, perché se lo fa autonomamente sarà in grado di adattarsi all'ambiente che non è propriamente quello adatto alle piante per vivere e lo farà con un risparmio energetico, idrico e di suolo molto migliore, molto meno impattante rispetto a quello che potremmo fare noi autonomamente.
Ma quali
Sì.
sono questi alberi spontanei?
Le famose robinie che tanto hanno contestato per anni gli studi degli studiosi che dicevano che era una pianta invasiva, piuttosto che anche l'ailanto
E
in un
infatti
certo
tutti dicono che
senso.
sono invasive.
Ma sa cosa si dice tra paesaggisti? Che le piante, le uniche vere piante invasive che conosciamo sono quelle autoctone, cioè sono quelle più robuste, sono quelle che a lungo termine sono in grado di resistere. Ma io non sto cercando di mettere in dubbio il fatto di preservare la biodiversità, che è la direttiva che seguiamo tutti noi che ci occupiamo dell'ambiente. Sto semplicemente dicendo che in un ambiente assolutamente alienato come quello urbano, ben vengano delle piante invasive se sono in grado di dare qualità alla città e al vivere all'aperto, perché devono essere delle piante molto, molto più in grado di sopportare l'inquinamento e il poco suolo rispetto a quelle che invece ci piacerebbe che fossero in grado di farlo, ma non lo riescono a fare, che sono quelle più fragili di un ecosistema che va protetto altrove, nei parchi naturali, nella natura selvatica incontaminata, nelle riserve, eccetera, eccetera.
Beh, basti pensare agli ipocastani che abbiamo importato, diciamo, tempo fa e che poi alla lunga si sono dimostrati non adatti ai nostri ambienti urbani, evidentemente.
Certo, allora forse è venuto il momento in cui vanno ripensati i codici delle piante e va ripensata una relazione con la natura. Per esempio, in questi giorni stanno girando tutti a fare la manutenzione dei bordi delle strade, ma non trova che sia un po' un controsenso? Forse andava fatto prima, ma come facciamo di tutto per tutelare gli uccelli, l'avifauna, facciamo i batraciodotti per far passare i raospi sotto le strade e poi quando hanno i cuccioli, quando sono in amore, quando sarebbe il momento anche della maggiore ricchezza di fioriture sui bordi delle strade, andiamo a trinciare tutto? Forse c'è qualcosa che non
ma
va.
Ma cosa ne sappiamo noi in città dei cuccioli, della biodiversità? Non sappiamo niente, siamo totalmente isolati e i giardini invisibili ci possono aiutare. È un giardino invisibile, quindi anche quello che ha vinto il premio Scarpa quest'anno, di cui appunto parliamo in questo appuntamento, no? I Sudgelande a Berlino.
Sì, assolutamente, anzi un bellissimo esperimento ed è proprio la dimostrazione che forse i giardini dovrebbero avvicinarsi di più al mondo dell'arte che a quello della pianificazione territoriale intesa come uno strumento semplicemente per andare da A a B o da B a C. Bisogna proprio far sì che il giardino diventi un luogo di ispirazione, di sentimento e di qualità del vivere e un luogo in cui si è in relazione con degli organismi, le piante e gli altri animali che popolano l'ambiente spontaneo in grado di darci delle prospettive buone.
Antonio Perazzi, basta aprire gli occhi per vedere i giardini invisibili, il titolo dell'ultimo suo libro, Un manifesto botanico, edizioni UTET. Grazie per essere stato nel giardino di Radio 24.
Grazie e spero che serva qualcuno per apprezzare ancora di più la natura selvatica di cui abbiamo tanto bisogno.
Natura è tutto ciò che noi vediamo. Il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone. O meglio, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo. Il passero, il mare, il tuono, il grillo. O meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo. Tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. Emily Dickinson.
Grazie per essere stati in giardino con me anche oggi. Vi aspetto domenica prossima, sempre alle 15:30 su Radio 24 con il Giardino Segreto, oppure quando volete in podcast. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.